Buonasera a tutti, vi invito a collocarvi, così diamo inizio al consiglio. Ci siamo? Questa sera, come avete visto, la funzione di segretario viene svolta dal vice segretario, che è il direttore Giovanni Forte, quindi do la parola al direttore Forte per l'elenco.
Due accesi forse. Fatticcioni, Bagnoli, Amidei Marco, Arcenni Matteo, Bagnoli Matteo, Banchellini Roberto, presente, forse devo dire anch'io così, Bernardi Claudia, presente, Biasci Francesco, presente, Buti Arianna, assente, Cignotello, Curcio Lucia, Daini Giuliano, Dal Monte Walter, De Vito Pietrantonio, Del Grande Manuela, presente, Falaschi Fabrizio, assente, Gemmi Simone, assente, Giacomelli Flavio, presente, Giobbi Stefano, Giuntini Valeriano, assente, Guerrazzi Barbara, Maffei Alvaro, presente, Marmugi Enrico Maria, assente, Martinoli Bruno, presente, Massetani Marco, Montechiari Valentina, Nencioni Stefania, assente, Pandolfi Domenico, presente, Paparoni Luca, presente. Parri Massimo, assente. Parrino Sabina, presente. Picchi Olivia, presente. Sartini Stefano, presente. Scateni Damiano, presente. Stefanini Marco, presente. Taddei Roberto, presente. Taglioli Fabio, presente. Tedeschi Serena, assente. Tremolanti Angelo, assente. Zarra Gerardino, presente. Zito Giacomo, presente. Allora, partecipanti senza diritto di voto: Bigazzi Linda, assente. Gambicorti Alessandro, assente. Allora, 28 consiglieri presenti alla seduta.
Per avvertire i colleghi consiglieri che l'iniziativa di Pisa, che doveva essere diciamo la fine di questa prima parte del percorso sulla Università di Pisa, insomma vi ricorderete il tema del Capability Land, era stata programmata, credo che sia, spero insomma che sia giunto a tutti voi l'invito per il 17, il giorno insomma della nevicata e quindi è stato rimandato. Stiamo riorganizzando col professor Di Jacopo e il suo staff, insomma, un'altra data utile che non sia troppo lontana nel tempo, immaginiamo a fine gennaio, ovviamente sarete nuovamente tutti invitati e l'invito è quello di partecipare perché verrà in un certo senso raccontato, ecco, più che senza operazioni ex cattedra, però verrà raccontato dal gruppo di lavoro quello che è il risultato finale, insomma, di questo percorso che abbiamo fatto. Tra l'altro è anche un percorso importante che ci porterà poi ad affrontare uno dei temi che non voglio anticipare ora, ma che poi sta anche dentro linee programmatiche, quindi l'invito che faccio ai consiglieri, ai gruppi consiliari di poter partecipare, ovviamente nei limiti delle proprie disponibilità, sarà quanto prima inviato la data esatta, ma si aggirerà intorno, abbiamo parlato in questi giorni con l'Università di Pisa, intorno alla fine del mese di gennaio.
Grazie.
Allora, sto subito qui.
Sì. Prego.
È attinente alla comunicazione.
All'ordine dei lavori.
Se è attinente all'ordine dei lavori, prego. Però non avete il microfono. Aspetti.
Io volevo dire che i consigli comunali, prima delle comunicazioni, di solito si approva e le fare un po' precedente, no? In questo caso no, che ci sta
questa linea. Ora io, andando all'Unione, ho avuto occasione di vedere i verbali della seduta del Consiglio passato, no? Effettivamente, dico io, noi abbiamo un direttore, c'era un segretario e secondo me il ruolo delle minoranze non si può snaturare in questo modo di dire l'intervento delle minoranze è nelle registrazioni, dico, perché tra l'altro non ci sono neanche le sbobinature allegate perché so che costano eccetera, dico, però se io faccio una dichiarazione di voto giustamente voglio che sia riportata in delibera, io non so se precedentemente ci sono portati in questa occasione, ecco, quindi inviterei il direttore, dico, ma anche il presidente in futuro molto probabilmente, o si riporta l'approvazione verbale, si dice no, io non sono d'accordo perché è stato travisato il mio intervento, eccetera, oppure è stato detto una cosa per un'altra, oppure secondo me si fa un sunto degli interventi, dico, capisco che la Bassanini ha levato tutto, non c'è più il Coreco, non c'è più nulla, dico, però, dico, le voci delle minoranze è giusta che siano riportate in delibera, se no domani dicono ma perché il consigliere Tizio ha votato contro senza nessuna motivazione. Non penso che uno vada a vedere una registrazione, dico, allegata lì. Quindi chiedo possibilmente maggior considerazione per quanto riguarda le minoranze. Grazie.
Chiedo scusa. Allora, per quanto riguarda consigliere Taglioli, allora, se lei intende allegare le dichiarazioni di voto, come previsto dall'articolo 52 del regolamento del Consiglio dell'Unione, deve provvedere a presentarle in forma scritta e poi saranno allegate. Questo è quanto è stato deliberato e accordato con tutti i passaggi che ci sono stati del regolamento nelle varie commissioni. Questo è il regolamento in atto. Quindi la invito, se lei vuole allegare al verbale. Questo è quanto è previsto dal regolamento articolo 52. Poi, visto che ci siamo, vi anticipo già che a questo punto dal prossimo anno saranno disponibili tutte le registrazioni, non più nell'area privata dei consiglieri dove sono attualmente, ok? E sono lì perché mancava la struttura, diciamo, nella parte pubblica del sito. Dal prossimo anno saranno ovviamente disponibili nella parte pubblica, ok? Questo per per il futuro. Comunque, questo è quanto prevede il nostro regolamento. Mi spiace se il consigliere Taglioli ritiene di non essere sufficientemente Allora, questo è il regolamento. Qualunque cosa, se non è d'accordo con il regolamento, ci sono metodi, mezzi per fare le dovute richieste. Questo per dire com'è la situazione. La ringrazio comunque. Allora, sì, articolo 52. Allora, articolo 52,5. I consiglieri possono richiedere espressamente di allegare al verbale di deliberazione, eventuali dichiarazioni presentate in aula e consegnate in forma scritta al Presidente del Consiglio, che provvede a consegnarle al segretario verbalizzante. Le dichiarazioni devono essere attinenti all'oggetto trattato e redatte in forma sintetica, ovvero appunto la dichiarazione di voto, cioè esattamente questo che lei ha chiesto. Quindi lei ha la possibilità, non le chiedo ovviamente di scriverla a macchina, può scriverla di suo pugno e stampatello in forma sintetica e verrà allegata. No, se no si apre un dibattito sulla verbalizzazione, sul tipo di verbalizzazione, è un processo questo che è già stato discusso e sul quale è già stata presa una decisione. Le ripeto, le sue aspettative, le sue richieste possono essere esaudite semplicemente seguendo quello che già prevede il regolamento. E questo comunque, chiedo scusa, a tutela vostra, non tanto di chi verbalizza, ma proprio a tutela vostra, perché potete chiedere integralmente che venga riportato quello che voi scrivete. Quindi è una garanzia per voi. Ok? Questo è quanto è previsto e, ripeto, su questo è già stato trovato a suo tempo l'accordo. Quindi avete tutti gli strumenti che possono essere usati proprio per venire incontro alle vostre esigenze. Il punto è chiuso, non era previsto, comunque ne abbiamo parlato. Allora, Presidente, a questo punto, al secondo punto all'ordine del giorno abbiamo le linee programmatiche del mandato del Presidente. La parola al Presidente Fatticcioni per la relazione.
Grazie Presidente. Allora, come avete insomma avuto modo di vedere, queste sono linee programmatiche che ovviamente sono il frutto e il figlio del lavoro svolto dalla Giunta dell'Unione, dal Consiglio dell'Unione, dall'atto della sua nascita. Lo dissi nel Consiglio in cui fu votata la Presidenza, c'è un tratto distintivo e caratterizzante forte, insomma, anche questo mandato del Presidente, che è quello della continuità. Non a caso nella parte iniziale si richiamano le linee programmatiche presentate dal Presidente Ivan Mencacci come parte integrante e sostanziale di questo documento. Questo per quale motivo? Innanzitutto perché c'è sia continuità amministrativa che politica, questo è fuori di dubbio. In secondo luogo perché è di tutta evidenza che l'anno solare in cui si svolge il mandato di ogni singolo Presidente non può essere esaustivo né abbastanza sufficiente sotto il profilo temporale, organizzativo, per consentire un lavoro insomma, che dispieghi i suoi effetti nella propria completezza. Voi immaginatevi che già una legislatura di un comune, insomma 5 anni di legislatura di un sindaco, spesso non sono sufficienti a dispiegare i propri effetti rispetto alle linee programmatiche approvate insomma 5 anni prima. Questo è il motivo principale per cui le linee programmatiche del Presidente Mencacci sono richiamate in questo documento come parte integrante e sostanziale, e quindi tutti i punti che questo documento non tocca, non approfondisce, non integra, non modifica diciamo, sono da ritenersi riportati ovviamente anche in questo documento. Si parte, e ho avuto la premura, insomma, di inserire uno scenario di riferimento che forse un anno fa non avevamo avuto modo nel tempo, insomma, di analizzare, ed è uno scenario di riferimento che prende in considerazione che cosa? La maturazione dell'esperienza associativa. Mentre ormai tempo fa le discussioni si dibattevano sull'an dell'Unione, sul se dell'Unione, se era il caso di costituirla o non costituirla, con tutte le posizioni legittime del caso, il passo in avanti è comunque, credo di poterlo dire per tutti i gruppi politici che siedono a questo Consiglio, sul comodo ovviamente, sul come questa Unione deve gestire i servizi e adempiere al proprio scopo e alla propria missione. E quindi, diciamo, questo è culturalmente un passo in avanti per questo territorio, cioè il riconoscimento ormai di una realtà associativa attraverso il sistema istituzionale dell'Unione come un dato di fatto, un punto tendenzialmente di non ritorno. Io credo che su questo, insomma, tutte le forze politiche e i gruppi consiliari non possano non convenire. Poi il quadro economico e sociale che si cita, anche questo non mi ci dilungo perché è stato approfonditamente analizzato in diverse discussioni, sia istituzionali che extra istituzionali, situazioni in cui la società civile sta vivendo un momento di crisi globale, economica, ma anche culturale e sociale di tutta evidenza. Quindi in questo quadro l'accenno che si fa è all'impossibilità degli enti locali di poter dispiegare i propri effetti per mitigare gli effetti della crisi. Ecco, questo è un dato che invece mi piaceva sottolineare, perché mi pare abbastanza chiaro che la politica che il governo centrale sta adoperando, con le motivazioni più o meno discutibili del rigore della spesa pubblica e compagnia bella, però un dato oggettivo lo producono in tutti i comuni e in tutte le autonomie locali di questo nostro paese. Non consentono alle autonomie locali di tentare con politiche nuove, magari anche più o meno generose, di mitigare gli effetti negativi della crisi. Anche su questo punto, insomma, posso dire che ci sia poco da discutere, è un dato oggettivo che nelle prossime settimane la Società della Salute approverà, credo, un bilancio con quel famoso taglio di cui abbiamo tanto parlato. C'è poco da discutere sul dato oggettivo delle riduzioni dei trasferimenti dal governo centrale alle autonomie locali. Si può ragionare 10.000 volte come vorrete e come vorremo sul come le risorse vengono utilizzate dai comuni, ma di sicuro si ha un ingessamento della capacità e dell'autonomia degli enti locali di gestire il proprio territorio. Su questo, almeno su questo, anche enti locali di forze governati da forze politiche che non sono del mio schieramento convengono che c'è questo irrigidimento, insomma, della capacità degli enti locali di far fronte alle emergenze che la crisi economica sta producendo sul nostro territorio. E voglio citare solo un esempio, visto che ero rimasto alla Società della Salute. Voi immaginatevi che tagliare 500.000 o 1.000.000 di euro, da come vorrete leggere i bilanci, comunque significa tagliare dei servizi e quindi acuire delle emergenze, significa tagliare posti di lavoro a persone che a quei servizi lavoravano e quindi significa aggravare il tessuto occupazionale del nostro territorio, significa molto probabilmente in prospettiva di medio termine aumentare poi quella che è la spesa sanitaria del nostro territorio. Questo è un quadretto che non mi sembra particolarmente idilliaco, ma su cui gli enti locali e l'Unione della Valdera devono fare i conti.
In questo scenario, quindi, mi sono sentito in dovere di puntualizzare quel tema che spesso e tante volte noi discutiamo, quel binomio di efficacia e di efficienza che ogni volta, spesso, le forze politiche, soprattutto il centrodestra, richiamano come momento fondante la Costituzione dell'Unione per cercare di chiarire qual è la funzione fondamentale dell'Unione dei Comuni nel contesto e nel rapporto con i singoli comuni del territorio rispetto ai due concetti di efficienza e di efficacia. E quindi, come, e senza dilungarmi, io ovviamente do per letto quella disamina su questo punto, ma ho tenuto in considerazione, insomma, di poterci perdere qualche secondo e qualche riga in più per continuare sulla logica che spesso anche da questo tavolo ho provato a dire ai colleghi consiglieri. Non possiamo mai leggere il bilancio e le spese dell'Unione dei Comuni fuori dal contesto dei 15 comuni. Quindi, quando ho provato anche qui dentro a legittimare un concetto che forse non potrà essere gradito ai più, in cui non per forza di cose la spesa pubblica è il mostro da combattere, non per forza di cose l'obiettivo deve essere spendere meno, ma spesso è spendere uguale ed erogare maggior servizio o comunque servizio di maggior qualità. Non per forza di cose il giudizio sull'operato dell'Unione dei Comuni deve poter essere svincolato dalla lettura invece di un sistema di autonomie, quindi fatto di unione e dei singoli comuni, che magari erogano e riescono a dare risposte alla cittadinanza che prima non potevano e non avrebbero potuto essere date. Insomma, ci sono dei valori che non sono soltanto economici, dei valori aggiunti, del plusvalore, che magari non sta dentro le poste di bilancio, i capitoli di bilancio, ma che hanno appunto un valore diverso che l'Unione dei Comuni non può vantare di dover perseguire. Non dico che per forza di cose sono tutti perseguiti, però l'ambizione di essere strumento indispensabile per perseguire queste economie, fra virgolette, io credo che debba essere riconosciuta nel dibattito poi pur legittimo della politica. E quindi questo concetto per cui si deve cercare nella riorganizzazione, nell'organizzazione dell'Unione dei Comuni, una capacità di riorganizzazione all'interno dei singoli enti. Non mi voglio perdere dentro esempi o particolari a volte già citati. Ne prendo uno che valga per tutti. La costituzione, per esempio, che poi ritorna anche, di un ufficio gare e contratti, per cui si costituirà un nucleo di personale professionalmente qualificato che dovrebbe realizzare per conto dell'Unione e dei comuni tutti, non soltanto la gara per la grande opera pubblica che era oggetto, insomma, che è stato oggetto di trasferimento all'Unione, ma anche e soprattutto forniture, servizi e lavori per ogni singolo ente. Ecco, ovviamente quella costituzione di questo ufficio rispetto al bilancio che oggi invece andremo dopo ad esaminare ed approvare sarà un più, però io chiedo ai consiglieri di non leggere quel più di spesa nel bilancio dell'Unione fuori dal contesto invece dell'utilità di questo nuovo servizio all'interno dei singoli comuni. Molto probabilmente il comune che darà personale avrà capacità di riorganizzarsi e magari non sostituirlo per intero, o magari può riuscire ad economizzare le risorse interne per dirottare, insomma, la professionalità che rimane all'interno del proprio ente su servizi nuovi e aggiuntivi. Tornando invece ad alcuni degli obiettivi che, come vi dicevo, sono leggermente modificati o comunque integrati rispetto
a quelli presentati nel 2009 e approvati, importanza fondamentale credo che lo rivesta il piano strategico. L'idea di avviare un percorso di piano strategico della Valdera, l'abbiamo provato a chiamare Valdera 2020, che in modo del tutto concertativo, e quindi non deve essere un piano pensato da una stanza ed approvato dalla stanza accanto, ma in maniera concertativa in cui si coinvolge tutti i portatori di interesse del nostro territorio, arrivi ad avere una visione d'insieme di quello che sarà la Valdera come minimo fra 10 anni. E arrivare anche a un percorso di questo tipo significa fare anche scelte coraggiose. Queste scelte coraggiose possono sostanziarsi, lì ho provato nel documento a sintetizzarle molto brevemente, in un piano strategico che parte da una proposta del Consiglio dell'Unione da parte della Giunta, viene sviscerato, analizzato, suggerito, integrato, modificato dalla società civile, dalle forze politiche, dalle forze sociali, ritorna all'organo istituzionale competente e sia il quadro di riferimento per gli anni a venire. Un obiettivo che non possiamo far finta non essere necessario al nostro orizzonte, per esempio, e richiamo anche in questo caso l'iniziativa importante che abbiamo fatto e faremo con l'Università di Pisa, è la predisposizione di un percorso per arrivare a un piano strutturale di area. Un piano strutturale, una pianificazione che non è quindi solo urbanistica, ma proprio una pianificazione di area che abbia la capacità di vedere questo territorio nel suo complesso, per evitare alcune distorsioni che negli anni i vari strumenti urbanistici hanno prodotto all'interno delle singole amministrazioni. Ovviamente per far questo occorrerà, e lo cito anche nella relazione, un moderno, visto che non mi pare che il nuovo federalismo prodotto e proposto, insomma, dal governo centrale sia particolarmente lungimirante, prevedere invece un moderno sistema equilibrato di perequazione, perché non può esistere pianificazione strategica senza un sistema di perequazione, e quindi non può un territorio privarsi di alcune opportunità che oggi generano economie e magari avvantaggiarsi di alcune utilità che oggi non generano economie senza una visione strategica e senza un sistema di perequazione. E faccio anche in questo caso un esempio per farsi capire. Se nel comune Capannoli, e non vado, quindi citando il mio, cerco di non coinvolgere nessuno, c'è il dubbio di creare un insediamento, un'area per gli insediamenti produttivi piuttosto che un'area per la residenza, io credo, e magari l'area per gli insediamenti produttivi mi porta a Lici, cosa che non mi fa la residenza, io credo di non dover decidere in base al valore economico che porta alla mia amministrazione, ma credo di dover decidere e pianificare il mio territorio sulla base della nostra area. Se quindi il piano strategico dell'Unione dirà a Capannoli di realizzare residenze, molto probabilmente avrò più cognizione di causa se realizzo una lottizzazione nel comune di Capannoli e l'insediamento produttivo lo dirottiamo, grazie al nuovo SUAP dell'Unione, magari sull'area produttiva di Gello, di Ponzacco, di Lavoria, dove volete voi. Questo cosa significa? Significa che ovviamente bisogna studiare un sistema che riesca a produrre perequazione, che la mia scelta urbanistica intelligente e assennata non produca un danno alle casse del mio territorio. Questo in sintesi è un lavoro complesso, però credo che questo sia il momento politicamente ed amministrativamente più adatto per avviare un percorso del genere. Alcune poche altre cose, vi parlavo appunto di riorganizzazione del SUAP, vorremmo nella nuova sede dell'Unione creare un ulteriore back office del SUAP, lo sapete oggi è presente solo nel polo dell'Alta Valdera, vorremmo realizzarlo e stiamo lavorando per realizzarlo anche nel polo qui a Pontedera, un back office che non si occupi soltanto delle pratiche complesse, che non si occupi soltanto dell'omogeneizzazione delle procedure, dei documenti e di tutto quello che ci siamo sempre detti, ma che inizi a occuparsi anche di marketing territoriale, appunto, capacità di leggere il nostro territorio, le infrastrutture, capacità di leggere le necessità delle imprese, capacità di avere una visione strategica anch'essa del nostro territorio e quindi attrarre anche quegli investimenti che viceversa potrebbero risultare casualmente a destra o a sinistra, ovviamente non in senso politico ma in senso geografico. L'integrazione dell'ufficio tributi, anche questa è una questione che ci premeva molto e ci preme molto. Vorremmo la gran parte, se la maggioranza, se non la totalità dei comuni, abbandonare il sistema del concessionario della riscossione e arrivare attraverso i nostri uffici alla riscossione diretta. Abbiamo verificato, insomma, che tramite il concessionario più famoso, più importante e il regime quasi di monopolio che è Equitalia, c'è un recupero del circa 50% dell'evasione tributaria. Abbiamo verificato che, per esempio, l'ufficio tributi dell'Alta Valdera, che oggi è l'unico che, insomma, o fra i pochi, che sta svolgendo dall'interno questo recupero, ha una media del circa l'85% del recupero delle evasioni. Con questo nuovo ufficio, con questa riorganizzazione dell'ufficio tributi, con questa messa in rete degli uffici tributi, noi contiamo di combattere l'evasione fiscale, di aumentare la nostra capacità di combattere questa sacca di evasione che non necessariamente è sempre dolosa, vi garantisco che non necessariamente è sempre dolosa, spesso il cittadino, la famiglia si dimentica di fare la denuncia, ma non è così accessibile il nostro sistema, diciamo, tributario e di facile lettura. Altro obiettivo è quello di riuscire a mettere insieme le funzioni amministrative della polizia locale, che significa non creare un comando da qualche parte, ma riuscire a costituire un ufficio che si occupi della parte amministrativa a cui oggi sono dedicati una buona parte dei nostri vigili, caricare multe, ricorsi, sottoscrivere tutti i moduli e le pratiche che sono necessarie. Questo significherebbe recuperare risorsa umana, appunto qualificata, un personale, un agente di polizia locale, toglierlo dall'ufficio in cui sta lavorando alla pratica amministrativa e riportarlo magari all'esterno, sulle nostre piazze, sulle nostre strade, ai nostri mercati. Questo con un'operazione a costo zero e credo del tutto virtuosa. Finisco dicendo che questo sistema, l'idea che sta dietro a queste linee programmatiche, a quelle del Presidente Mencacci e ancora prima a quelle del Presidente Marconcini, devono avere due gambe importanti. La prima, un'infrastruttura tecnologica moderna, all'avanguardia, un sistema di hardware e di software omogeneo fra gli enti che consenta a questo territorio vasto e agli uffici e agli operatori di questo territorio vasto di poter non spostarsi, comunicare, parlare il solito linguaggio ed avere la capacità appunto di non di utilizzare una cosa che invece questa io sono intellettualmente onesto, ritengo merito di questo governo, di aver accelerato la questione dell'amministrazione digitale. Sono tendenzialmente obiettivo su questi temi e credo che il codice dell'amministrazione digitale e l'utilizzo delle tecnologie all'interno degli enti locali sia un passo in avanti fondamentale. Quindi una delle gambe su cui dovrà basarsi lo sviluppo della nostra Unione è sicuramente l'infrastruttura tecnologica, l'hardware, il software, ma l'altra gamba, quella che cito sempre nonostante le brutte nuvole che ci sono all'orizzonte, è la capacità del personale che lavora nell'Unione dei Comuni e dei singoli dipendenti dei singoli comuni, ci sia una consapevolezza del ruolo strategico di questo sistema. Cioè, se noi non riusciremo a valorizzare il personale, a dare al personale non soltanto, lo dico fuori dai denti, non soltanto l'incentivazione economica,
ma la capacità di sentirsi parte fondamentale di un percorso di professionalizzazione, di arricchimento, ma di servizio ai cittadini. Senza quest'altra gamba il nostro percorso rischia di essere più affannato e più lento. Ecco, questo diciamo forse sono stato anche troppo lungo, vi chiedo scusa, però era l'idea di fondo che sta alla base di queste 6 paginette, che come vi dicevo sono il frutto di una riflessione dopo un anno dalle linee programmatiche approvate da questo Consiglio e dopo 2 anni approvate dal Presidente Marconcini, nell'ottica della continuità, ma con uno sguardo ad un'ottica, io credo, un po' diversa e un po' nuova, perché forse la fase della trasformazione, della nascita dell'Unione, ce la stiamo mettendo alle spalle e ora proviamo non soltanto, come vi dicevo all'inizio, a svolgere servizi più e meglio per i nostri cittadini, ma anche a programmare ed avere un'idea di cosa vogliamo che sia il nostro territorio, la nostra comunità, le nostre collettività, almeno tra 10 anni.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliera Del Grande.
Questo documento l'ho trovato fazioso e strumentale, perché nelle 6 paginette, come l'ha definita il Presidente, c'è il richiamo continuo a volersi rammaricare per le scelte governative e, come al solito, fa riferimento alla manovra finanziaria. E mi sembra che in qualità di Presidente forse ha dato troppo spazio a questa problematica e poco invece a quelle che sarebbero dovute essere le vere linee programmatiche, che le trovo molto generiche. Mi sembrerebbe che il ruolo che ricopre un Presidente dovrebbe essere al di sopra delle parti, non certo venire a scrivere cose contro il governo, perché un presidente dovrebbe semmai fare autocritica di quello che è stato il servizio che l'Unione in questo anno ci ha fornito, perché questa panacea e questa visione rosea sull'Unione forse la vede il nostro presidente e coloro che fanno capo politicamente alle sue ideologie di sinistra, perché noi non vediamo questa grande positività nell'Unione della Valdera. Basta vedere come abbiamo vissuto pochi giorni fa l'esperienza dell'emergenza neve, e da lì vediamo che i nostri comuni non si sono attivati come avrebbero dovuto, né come unione e né tantomeno a livello individuale e singolo. Quindi di questo purtroppo sarebbe bene parlarne, non in queste linee programmatiche, perché non si potevano prevedere i fenomeni atmosferici di questo tipo, ma in ogni modo un minimo di autocritica io personalmente l'avrei gradita, anche perché si spara sempre contro le scelte governative della riduzione della spesa pubblica, ma non si fa mai riferimento agli eccessi e agli sprechi delle regioni, delle province e degli enti locali. Non si fa mai riferimento alle consulenze d'oro, alle partecipate, e non si dice che questo governo non ha aumentato le tasse e neppure ha imposto ai comuni il tipo di taglio, ha lasciato liberi i comuni di tagliare, di rivedere quello che non andava bene, non ha detto dove tagliare. Quindi se voi avete deciso di tagliare sul sociale, sulla scuola, sui trasporti e sulla mensa, l'avete fatto per mettere in evidenza ancora di più le negatività delle scelte governative, perché avreste potuto tagliare, come spesso io dico al mio sindaco, sull'addetto stampa di 20.000 euro come succede a Santa Maria a Monte, sui 23.000 euro di telefoni cellulari che non hanno niente a che vedere con quelli fissi e su tutte e su tante altre cose. Ad esempio si parla del tavolo della pace, della solidarietà, del perdono, ma è veramente necessario dover pagare persone che ci parlano di pace, di solidarietà e di perdono, visto che tutti siamo concordi, sia a destra che a sinistra, che certi valori vadano bene e non ci importa che vengano a dircele persone legate alla sinistra e che si voglia far aumentare i carrozzoni. Società della salute, la società della salute, basta prendere di mira quello che è successo ultimamente a Massa e vediamo cos'è la società della salute. Non è tutta rose e fiori come si vuol far credere, anche lì ci sono i buchi, anche lì ci sono gli sprechi. E perché non si dicono queste cose? Non si dicono perché fanno capo a una parte politica che è molto lontana da noi ma molto vicina a voi. Ecco perché io sicuramente voterò contro alle linee programmatiche, perché non sono d'accordo su poco o niente di questo documento.
Grazie. Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Curcio e consigliere Taglioli. Visto che siamo lì, vuole fare prima consigliere Taglioli? Sì, solo una precisazione. Ovviamente non si apre qui stasera la discussione sulla neve. Ha citato l'esempio, ma se vuole rispondere, risponde il Presidente, ma non si apre la discussione. Invito poi, comunque per correttezza, a evitare di riportare esempi troppo specifici e troppo legati ai vostri comuni. All'interno dei vostri comuni, ovviamente, avrete poi tutta la libertà di poter parlare e discutere, ovviamente anche su questo poi se vogliono dare risposta devono ridarlo. Ok, sì, però evitiamo sempre proprio troppo specifici, qui questa è l'Unione, non siamo i singoli comuni. Consigliere Taglioli, poi consigliere Curcio.
Dunque io non entro nel merito perché una parte di ragione mi sembra che il Presidente l'abbia riguardo a quelli che sono stati i tagli, però io vorrei solo sottolineare alcune cose, perché qui si parla di efficienza ed efficacia, Presidente, no? Mi sembra, dico io, nel caso del SUAP non c'è stata efficienza, perché se il sindaco di Calcinaia in commissione l'altro giorno disse che molto probabilmente dal 12 di gennaio il SUAP passerà alla Camera di Commercio direttamente, molto probabilmente non siamo stati in grado noi, e quindi i singoli comuni o i singoli uffici dovranno rivolgersi anziché all'Unione, alla Camera di Commercio, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato o evidentemente siamo stati un po' in ritardo. Volevo sottolineare queste cose. L'altro discorso era nella discussione sempre che avevamo l'altra settimana per quanto riguarda, e volevo che magari in questa relazione di linee programmatiche ce ne fosse parlato, Sindaco, per quanto riguarda il turismo di questa zona, perché ora sono state sciolte quelle due associazioni che gestivano, cioè abbiamo nella nostra zona un tipo di turismo termale, cioè abbiamo un tipo di turismo di agriturismo, cioè abbiamo un tipo di turismo montano col Monteserre, eccetera. Secondo me certe sinergie l'Unione le deve tenere, dico io, nella relazione mi sarei aspettato che ci fosse qualcosa, dico, non quello che disse il sindaco di Palaia, mi sembra lui la delega al turismo, e mi disse che i 20.000 euro che dà la provincia cercheremo di prenderli noi e di fare una serie di iniziative con quei 20.000 euro. Secondo me se si vuole fare un investimento, se si vuole fare un discorso di marketing, come detto precedentemente qui, molto probabilmente queste cose andranno sviluppate con delle sinergie, con delle iniziative che l'Unione, che è al di sopra di quelle che sono i singoli comuni e che ogni singolo comune può fare, deve prendere. Qui è un discorso legato alle infrastrutture, dico, perché a Pontedera c'è la stazione Pontedera, Casciana Terme, però per andare a Pontedera, Casciana Terme, dico io, molto probabilmente un turista dopo quanto ci arriva, dico io, questo è il discorso reale, diciamo. Io quando vado all'aeroporto a Pisa c'è scritto visitate Siena, dall'aeroporto di Pisa a Siena facciamo conto quanto ci vuole di tempo per arrivarci, no? Quindi questo discorso di sinergie, di infrastrutture, di strutture che mancano, l'Unione insieme alla Regione, alla Provincia deve farsene carico eventualmente queste cose. Lo stesso discorso della Protezione Civile, che in parte ne ha parlato anche la Del Grande, effettivamente qualcosa, un po' più di coordinamento, noi si è assunto, mi sembra, l'anno scorso un coordinatore, una figura apicale, specifica, adatta a coordinare l'intervento. Invece in tutti i comuni ci sono stati dei grossi disagi, diciamocelo sinceramente, facciamoci un esamino di coscienza, si può dare senz'altro di più, dico io, questo al di là di quelli che sono i trasferimenti che vengono dallo Stato, qui non ci incastrano nulla i tagli. Qui ci incastra un po' più di efficienza e di efficacia, come si dice nelle dichiarazioni programmatiche. Ecco, io volevo sottolineare solo queste cose qui. E poi, per esempio, altre iniziative che ci potrebbero essere, Presidente. Dico io, ti hai fatto l'esempio, scusami, ti do del tu, dico, ma tanto sono più vecchio di te, quindi ti do del tu. Hai fatto l'esempio, diciamo, di dove fare, per esempio, insediamenti produttivi anziché abitazioni. Per esempio si potrebbe scegliere in un piano della casa dove fare agevolata, dove fare sovvenzionata, dove sono i bisogni reali della gente, dico, ecco, questo dovrebbero essere i compiti dell'Unione, reali, veri, problemi della gente, che potrebbero dare soluzioni di quelle persone che vengono a abitare, alle giovani coppie che hanno da farsi le case, dico, che non hanno mutui, che non hanno nulla, aiutarli anche in questo, dico, questo deve essere, ecco. Io pensavo stasera che nelle linee programmatiche si cercasse di volare un po' più alto e invece di essere esclusivamente a questi soggetti. Quindi io l'ho trovata un po' deficiente questa relazione, scusami. Dico, capisco che i trasferimenti sono meno, però ho fatto tre esempi dove eventualmente non è che ci sia bisogno di grossi finanziamenti per poterli attuare. Sono un po' di organizzazione, dicevo, e quindi di coordinamento, dico, e le professionalità che abbiamo all'Unione di sfruttarle meglio. Questo era il discorso e chiudo. Grazie.
Grazie. Consigliere Curcio.
Innanzitutto chiedo scusa se non replicherò all'intervento della consigliera Del Grande, ma probabilmente ho in mano un documento diverso, quindi evidentemente non so che linee programmatiche abbia letto. Mentre invece una riflessione che ci tenevo a fare e che forse in parte risponde anche a alcune delle osservazioni che ha fatto il consigliere Taglioli è questa. Anche risentendole, le ho lette le linee programmatiche, risentendole esposte adesso dal Presidente, non solo come maggioranza noi ci riconosciamo pienamente in queste linee programmatiche, perché è esattamente quello che ci dicemmo quando approvammo l'anno scorso le linee programmatiche del Presidente Mencacci, è un passaggio ulteriore in avanti verso la crescita politica di questo ente che è nato come amministrazione pratica e sta diventando sempre più un ente di strategia e di visione. Ed è lì, cioè, la riflessione che mi è venuta in mente prima mentre sentivo parlare il Presidente è che in un periodo in cui, anche prima ci dicevamo tra di noi, le comunità non hanno più un senso di collettività, cioè la gente oramai va verso un esagerato individualismo, qui si sta costruendo un'unione che sta diventando una specie di comunità dei territori. Cioè ragionare in termini di un piano strategico che diventi un piano strutturale, che metta insieme le strategie e le costruzioni dei diversi enti territoriali singoli con una visione di insieme per dare risposta a un territorio complessivo, non a singoli comuni o a singoli cittadini, e tutto questo poi trovando un meccanismo di perequazione mi dà il senso di una comunità che cresce. La strategia è questo, il senso vero e profondo, non sono poche pagine buttate lì, qui dentro c'è il senso vero e profondo di quello che stiamo andando a costruire, perché un piano strategico e un piano strutturale non è altro che fare la costruzione di una visione dentro cui ci sarà il piano della casa, il piano del commercio, il piano delle aree industriali. Se non si ha una visione complessiva del territorio e di come possa essere impiegato, non può essere costruito nient'altro. Qualsiasi cosa costruita staccata dalla visione strategica d'area complessiva è una roba monca, è una roba che può tappare un buco e non invece rispondere ad esigenze concrete. Quindi sinceramente pensiamo come maggioranza che da questa tipologia di missione che si sta dando questo nuovo mandato possa venire fuori un lavoro davvero costruttivo e davvero importante. E in questa logica, richiamando tutte quelle operazioni concrete, quegli interventi concreti che erano riportati nelle linee di mandato passato, noi vediamo una visione complessiva nella quale ci riconosciamo pienamente e che condividiamo pienamente.
Grazie. Ci sono altri interventi? Si mette in votazione. Consigliere Zito.
Sì, allora proverò a tenermi a quasi scrupolosamente alle linee programmatiche, perché noi quando interveniamo facciamo sempre in maniera attinente. Anche l'intervento di De Grande è stato perfettamente attinente alle linee programmatiche. Linee programmatiche assolutamente generiche. Generiche, autocelebrative, acritiche e in sostanza non programmatiche. Perché io fatico a pensare di poter fare il programma su qualcosa senza citare una data o un numero. E questo è il punto. L'unica data citata è 2020, Valdera 2020. Capisco la connotazione evocativa e capisco anche la connotazione altisonante che c'è in Valdera 2020, però poi concretamente è un contenitore. E quando si vuol dire che le linee sono generiche si intende dire proprio questo. Non è che ci si mette a filosofeggiare. Sull'esperienza associativa e sul ruolo, c'è anche una citazione, comincia con una citazione del ruolo delle forze che inizialmente erano contrarie e poi c'è stato un riconoscimento. È evidente che nel momento in cui i comuni decidono di far gestire delle funzioni da un ente terzo, ovviamente chiunque faccia politica e voglia essere un serio rappresentante è tenuto a parteciparvi e capire come funzionano e cercando di migliorarlo. Questo non potrebbe che essere così, ma questo non è un discorso di opposizione o maggioranza, questo è un discorso di serietà della politica. Un ente che c'è, nasce, ovviamente vede la partecipazione di tutte le forze, opposizione e maggioranza. Non è che può essere un merito, diciamo, o un vanto. Questo fatico a inquadrarlo in questo campo. Per quanto riguarda, vado proprio per punti, quadro economico e sociale, e quello che diceva la consigliera De Grande è pienamente vero, cioè qui c'è una tendenza a, come dire, a dare la colpa al governo di tutto, dando una sorta di immagine, come dire, taumaturgica degli enti locali che riescono, nonostante il governo cattivo, a risolvere i problemi. Non è questo il punto è, lo sappiamo, la sostenibilità in termini di finanza pubblica, che anche le finanze pubbliche sono finanziariamente condizionate di certe politiche di spesa che ci sono state negli anni e che oggi forse devono essere riviste, ma non perché siano sbagliate, ma perché è un problema di sostenibilità. Lo vediamo in tutta Europa, anche in altri paesi dove le manovre finanziarie sono state molto più dure di questa. E anche in questo senso è pienamente sensato e opportuno insistere sulla necessità della riduzione dei costi, ma non per un nostro cavillo o per una nostra fissazione, ma per almeno due ragioni. Prima, perché fu dichiaratamente, e anche nello statuto, lo ridico, il concetto di riduzione dei costi è nello statuto. Quindi quando facciamo un riferimento a questo tipo di cosa, noi facciamo un richiamo statutario, non è che parliamo di cose che non hanno alcun senso. E poi perché è un impegno che in un ambito in cui la politica ha delle difficoltà, perché c'è un problema di finanza pubblica che conosciamo tutti, è una buona strategia cercare di ridurre i costi mantenendo il servizio. E da questo punto di vista però non ci siamo. Non ci siamo. Non saremmo un'opposizione responsabile se lo negassimo o se facessimo finta di niente. E mi pare che la Manuela abbia detto bene da questo punto di vista. Non... Non posso pensare che sia un intervento, come ho sentito dire, fuori luogo, non rispondo, lo ritengo anche abbastanza scorretto dal punto di vista istituzionale, perché comunque la maggioranza risponda alle nostre affermazioni, non le condivide, questo è normale, perché se no saremo maggioranza anche noi, però nel momento in cui ci sono delle osservazioni circostanziate si risponde punto per punto, questo, dicendo su cosa non siamo d'accordo. Anche sul discorso dell'urbanistica e del ragionamento sul piano strutturale, questo anche qui siamo a livello di contenitore. Nelle linee programmatiche bisognerebbe anche capire quali sono gli strumenti normativi che possono consentire di creare un piano strutturale del genere, perché la competenza è dei comuni, è integralmente comunale. Delegarla su un territorio così grande come il Comune della Valdera è evidente che implicherebbe dei passaggi precisi e politici che non possono essere, come dire, racchiusi nel contenitore Valdera 2020 senza specificare meglio. Ecco perché chiediamo di capire anche meglio gli intendimenti nel momento in cui vogliamo sottolineiamo un'esigenza di approfondire ulteriormente e diciamo che queste sono linee generiche. Non lo diciamo perché così si dice così, lo diciamo perché c'è una sostanza. E sull'economia di scala, ora viene fuori che, come abbiamo sempre sostenuto anche noi, era inevitabile che a un certo punto questo richiamo continuo all'economia di scala collidesse con l'oggettiva constatazione che se il servizio lo mantiene comunque un servizio di prossimità, difficilmente potrei avere economia di scala. Questo noi è dall'inizio che lo diciamo, guardate che queste economie di scala predicate e sbandierate poi, quando andremo ad applicarle concretamente, presenteranno dei seri limiti. E ora si dice, proprio si ammette, le economie di scala sono di modesta entità. Però all'inizio sembrava che fosse solo l'opposizione che dicesse queste cose qui. E poi l'ho già ricordato anche Taglioli, sui singoli servizi e sui singoli esempi mi pare che non si vogliano vedere i problemi, perché il SUAP sta fallendo, questo bisogna dirlo. Un comune di Crespia ha ritirato la delega senza dirlo a nessuno, tra l'altro, neanche dell'Unione. Ma queste cose qui fanno parte del processo, proprio perché si cerca di capire i meccanismi di funzionamento, di ottimizzarli, è possibile che neppure si citi questa situazione nelle linee programmatiche. Come dire, i problemi risolviamoli insieme, ma prima di risolverli dobbiamo prenderne atto, e se non se ne prende atto non si possono neanche risolvere. L'ha detto anche il sindaco di Calcinaia, probabilmente passerà la gestione alla Camera di Commercio del SUAP, e queste sono cose grandi, no, non sono cose di poca entità.
Comunque
replichiamo dopo, via.
E poi per il resto, vabbè, io mi riallaccio all'intervento della consigliera Del Grande e dico che queste sono linee generiche, acritiche, poteva essere forse un'occasione per approfondire meglio certi problemi, si preferisce evidentemente fuggirne. Noi naturalmente votiamo contro.
Grazie. Allora, ha chiesto ora la parola il sindaco Turini e poi il presidente per le conclusioni. È spento? Toccato tutto, perché...
Tieni questo.
Vai.
No, allora io cercherò di essere breve, poi mi sembra che stasera abbiamo anche qualche altro punto, insomma. Presidente, dobbiamo constatare che non è come tu hai detto, che insomma l'Unione ormai è un meccanismo democratico assimilato dalla zona, ma mi sembra, almeno io non ho ancora capito se tutti noi abbiamo definitivamente assimilato il fatto che oggi, specialmente oggi, in un momento di difficoltà enorme a far quadrare i conti della spesa pubblica, e oggi, specialmente oggi, quando anche gli orientamenti normativi a livello centrale dicono agli enti locali, ai territori, associatevi e gestite i servizi in forme nuove, cosa che nella Valdera abbiamo così precorso, anticipato, in un momento come questo, dicevo, non ho ancora capito al di là del dovere democratico che ricevo con favore per quanto riguarda la disponibilità, se tutti condividiamo il fatto che questo era un percorso necessario, che la zona ha anticipato con coraggio e che i sindaci, cedendo quote di sovranità locale, ma in maniera lungimirante, hanno intrapreso prima di tutti gli altri territori. Vi ricordo semplicemente che zone vicine a noi stanno riflettendo oggi sulla necessità di gestire servizi in forma associata nelle forme della Valdera. Non l'ho capito. Anch'io pensavo che ormai questo passaggio fosse superato, invece mi sembra di non averlo ancora capito. Io poi ho preso la parola per invitare tutti voi a fare un esercizio molto semplice, che è il contrario di quello di cui abbiamo discusso e dal quale siamo passati. Partire stasera. Dicevo, proviamo semplicemente a fare questo esercizio mentale, ritornare all'interno dei nostri comuni e pensare cosa succederebbe se le materie che oggi abbiamo associato e che gestiamo da anni, tra l'altro nella Valdera esisteva prima l'ufficio comune, prima dell'Unione, quindi si parte subito dall'istruzione, dal sociosanitario, pensare di riprenderlo in mano e gestirlo direttamente. E questo è un esercizio molto semplice, molto banale, che però forse serve a riflettere un po' e quindi a sintetizzare un po' tutto questo percorso che giustamente il Presidente ha fatto, perché nelle linee programmatiche vuol dire anche riconoscere i passaggi che sono necessari, che vogliamo intraprendere, diciamo così, gli obiettivi pienamente raggiunti, gli obiettivi che invece vanno sviluppati in maniera più coordinata e tutto quello che fa parte anche della discussione che c'è sul SUAP, certamente una discussione più complessa, una discussione che dovrà anche avere una maturazione e dovrà poi apportare a quei risultati che per noi sono parametri. È vero, confermo, l'Unione è nata anche partendo da un principio fondamentale, che era quello dell'economia di scala. Ha fatto bene chi ha fatto stasera a ricordare questo termine, economia di scala, che non è necessariamente misurabile nella operazione di bilancio, l'economia di scala. Lo dice anche Tremonti, lo dice anche la finanziaria, che insieme alle restrizioni economiche che hanno già sintetizzato chi ha parlato prima di me, noi abbiamo fatto delle manifestazioni, io lo giudicherei un valore il fatto che i sindaci dicano apertamente quali sono le difficoltà. Non è, guardi consigliere Grande, non è un problema di approccio scorretto, è il contrario, è la correttezza nel dire quali sono i conti. E giustamente chiunque può evidentemente contraddirli, ma dicevo, chi ha fatto questa finanziaria, fra i parametri di rientro della spesa, ha messo anche il tetto del costo del personale. Allora, per favore, quando si parla di economia di scala, l'unico misuratore non è quello di bilancio, è anche quello della possibilità di riutilizzare il materiale umano, le famose risorse umane, e evitare che i comuni, grazie all'associazione dei servizi, possano ricorrere a ulteriori assunzioni. Ora non è più nemmeno possibile, secondo questi parametri, ma ottimizzare e utilizzare le risorse umane che all'interno dei comuni si liberano. Cioè, ma tutto questo lo vogliamo mettere o no nell'operazione, fra virgolette, economicità di scala o no? Perché sennò ci prendiamo in giro, sennò diventa davvero un esercizio della maggioranza e dell'opposizione, l'opposizione deve dire sempre tutto, il contrario di tutto di quello che dice la maggioranza. Non è più possibile, io penso che la gente su questo terreno non ci segua più, e la credibilità della politica deve passare anche dall'onestà. Io penso che sia corretto e onesto, come ha detto il consigliere Taglioli, punzecchiare e introdurre ulteriori temi e incalzare laddove l'Unione non è ancora riuscita. E magari sono prospettive che dovremo mettere in cantiere e in un prossimo futuro rendere conto. Io penso che questo sia il dibattito e sia la natura del dibattito che dobbiamo fare. Il resto, francamente, permettetemi un termine, così si chiude l'anno, aria fritta. È difficile discutere del resto. guardate che noi andiamo su un terreno che non ci porterà da punte parti. Mi permetto di ricordarvelo, mi permetto di sforzarmi ancora una volta a far sì che non avvenga questo e che si possa discutere dei problemi reali. Facciamo questo semplice esercizio e vedrete che ci troveremo su strade che a volte possano anche essere concordi. Io lo capisco che è un'operazione che politicamente ha un valore importante, e insieme all'economia di scala oggi ci dobbiamo anche mettere un altro elemento fondamentale. Siamo dentro una crisi, lo vogliamo capire o no? Lo vogliamo capire o no? Guardate che le amministrazioni locali, dati alla mano, è da anni che stanno tagliando, è da anni che stanno razionalizzando. Il Comune di Sant'Antonio a Monte, e non lo cito per non andare fuori, non voglio andare fuori tema, faccio solo un esempio che proporzionalmente può essere portato a tutti i livelli degli altri comuni della zona, negli ultimi 4-5 anni ha ridotto le spese correnti di circa 1 milione di euro. Allora va bene, il primo anno forse dovevamo razionalizzare, forse c'erano degli sprechi, forse qualcosa doveva essere fatto. La spesa pubblica centrale non è diminuita, non lo dico io, ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Non dobbiamo tagliare se... E cavolo, se ci avessero detto dall'alto anche consigliere del Grande che non dovevamo tagliare servizi, dovevamo tagliare telefoni, si immagina che successo che si otteneva, quali erano i margini di manovra. Lo sapete cosa sta succedendo? Sta succedendo questo, che se da una manovra finanziaria come quella che ci abbiamo davanti succede che 15 comuni, e questa è una realtà che conosciamo bene perché da un po' di tempo 15 sindaci tutte le settimane si trovano al solito tavolo, sono decisamente, omogeneamente in una situazione di rischio, chiusura bilanci, vuol dire che cavolo che politiche, diciamo così, politiche che ora non mi viene il termine, comunque caro alla Lega, insomma, le politiche che vuole la Lega, quella del federalismo, altro che federalismo. E qual è il federalismo? Quando una manovra centrale mette nelle solite condizioni economiche 15 comuni di una zona. Ma dov'è il federalismo? Ma dove lo vedete voi? Ora, se poi questo è un termine che elettoralmente continua a pagare per i comuni amministrati dalla Lega, lo posso anche capire, ma francamente ci prendiamo parecchio in giro. Io penso che i cittadini prima o poi, anzi io penso che lo stiano capendo. Per quanto riguarda le politiche di area, non cito perché l'ho seguita io e ne abbiamo discusso a sufficienza, tutte le conquiste che stiamo facendo grazie alle politiche di area e alla Regione Toscana sull'aver mantenuto la possibilità di avere le scuole materne in questa zona. Quindi lasciamo perdere questi concetti, cerchiamo invece di rimanere, se vogliamo, e questo io penso che sarebbe per noi così, stimolante, e forse qui la critica può anche essere accettata e può essere discussa, rimaniamo sul tema, perché su questo io penso che la maggioranza non può esimersi da affrontare le questioni e capire anche come risolvere, perché ci sono anche delle questioni che vanno risolte e vanno portate avanti. Grazie.
Allora, ora ho chiesto la parola al sindaco Mencacci per una precisazione puntuale su un argomento che è emerso prima e poi, come previsto, la parola al presidente.
12 secondi soli, perché forse c'è stato un fraintendimento su quello che disse il sindaco di Calcinaia durante quella commissione. Disse che una norma stabilisce che se i comuni non si organizzano entro la data, non ricordo esattamente qual è, 12 gennaio, le funzioni potrebbero passare alla Camera di Commercio. Quindi noi ci siamo attrezzati, stiamo pensando anche addirittura di costituire un back office del SUAP. Quindi non ha detto che daremo alla Camera di Commercio, anzi, ci stiamo attrezzando esattamente per il contrario, quindi no, per non dare... Come in tutte le questioni, fra che mi permetto di allungare un attimo, come su tutte le questioni, anche quella del SUAP non è stato un servizio di facile organizzazione, per il semplice fatto che 15 comuni avevano 15 sistemi diversi di organizzazione del proprio SUAP, chi l'aveva, perché c'erano anche dei comuni, l'ARI, che non aveva il SUAP. Quindi È un percorso piuttosto complicato, piuttosto faticoso, dove persone che hanno organizzazioni diverse, ruoli diversi, competenze a volte diverse, livelli diversi, retribuzioni diverse, cominciare a lavorare tutti quanti insieme, quindi stiamo, come dire, pagando lo scotto di cercare di portare tutti quanti sullo stesso piano. E quindi in particolare questo servizio è stato uno di quelli più complicati e più complessi. Mi pare che, insomma, abbiamo cambiato due o tre volte il sistema di organizzazione, però piano piano stiamo andando nella giusta direzione, però non credo che in questo anno sia rimasta in evasa qualche pratica, che in questo anno, in questi due anni ci sia stata una qualche difficoltà, se non soltanto difficoltà interna non percepita dall'esterno. Quindi la questione ha funzionato. Una puntualizzazione sola, però permettetemi, io quando ero piccino si diceva che i comunisti avevano i paraocchi, e forse era vero, ma oggi ce l'ha qualcun altro paraocchi, perché è troppo difficile controparte, per il semplice fatto che questa era una contropropaganda e basta, perché parliamo un po' dei contenuti, no? Capisco il disagio, perché il governo effettivamente ci sta mettendo tutti quanti in imbarazzo, e quindi capisco l'imbarazzo nel dover riconoscere questo, ma rimbalzare ogni volta, citando fra l'altro questioni che forse non si conoscono, perché se si leggesse la finanziaria ce l'ha detto, è come Tremonti dove si taglia, ci ha detto anche che si taglia, si deve dimezzare la spesa per la manutenzione degli automezzi. Cioè, quest'altro anno a Santa Maria a Monte il cambio dell'olio alle macchine non glielo fate due volte ogni 15.000 chilometri. Ha detto, come no, se guardi come devono essere spesi gli proventi del codice della strada, ti dice anche dove, come e perché. Dice come si spendono, dove non si spendono, come si fa e come non si fa. No, prova a leggere, poi lo vedi. O i miei funzionari sono degli incompetenti e leggono fischi per fiaschi, oppure è così. E lo dice come, dove, infatti è per questo che si contesta questa, che se per andare verso federalismo si passa attraverso un centralismo di questo genere qui, mi sembra assolutamente fuori del mondo. E poi i tagli comuni non li fanno sulla spesa sociale, non sono i comuni, è il signor governo che ha tolto le risorse alla spesa sociale e quindi di conseguenza a cascata sulla società della salute e sui servizi sociali. Anzi, i comuni si sta cercando di trovare le risorse per mettere degli altri soldi sulla quota capitaria per la gestione dei servizi, per mantenere un minimo di servizi che il governo ci sta obbligando a tagliare perché ha tolto lui le risorse. Quindi, consigliere Delgante, formate un copellino meglio e capisci come no, dove scegli? Quando taglia ha stabilito che nella scuola, che è proprio il tema, che le insegnanti di sostegno ne basta uno ogni due, e quindi di conseguenza le classi ora sono in grossa difficoltà perché gli mancano le ore di sostegno. I comuni cosa scelgono? Scelgono che quei soldi che davano per gli interventi sulla scuola vadano a cercare di tamponare quello che ha tolto il governo. Cosa si sceglie in questa situazione? È l'andamento, e questo sono anni che stiamo tagliando, sono anni che non c'è più da razionalizzare nulla, siamo al taglio dei servizi. Il prossimo anno nel bilancio del Comune di Lari i campi solari non ci sono, perché non ci sono le risorse per farlo, ma non è una scelta, è una scelta obbligata, perché quando hai pagato il personale, hai pagato i musi, hai pagato la spazzatura, non rimane altro. Quindi altro che federalismo, questo è il contrario esatto, e questa è la situazione, e mi dispiace che non si voglia riconoscere. Anzi, io al consigliere chiederei uno sforzo per trovare il modo per andare avanti e non continuare a dire il governo sono tanto bravi, bisognava tagliare, voi sprecate, vorrei sapere dove, voi sprecate, state semplicemente buttando via soldi. Questo è un comportamento assolutamente irrispettoso nei confronti dei cittadini.
Okay. Grazie. Allora, la parola ora al Presidente per le conclusioni brevissime. Io vi ricordo che abbiamo ancora altri tre punti, dei quali il bilancio, quindi
Presidente, rubo un minuto soltanto. Per dire che mi dispiace che, devo dire che sono abbastanza dispiaciuto, che la discussione poi sia andata come al solito a difendere e attaccare il governo. Mi pare che l'atteggiamento soprattutto dei consiglieri Il PDL sia l'atteggiamento di chi indica la luna e si guarda il dito. Cioè, si è fatto finta di non capire cosa queste linee programmatiche cosa dicevano. Non sto a rientrare dentro, ma mi sarei aspettato un confronto soprattutto sulla posizione, secondo me un po' innovativa, ma se lo ritenete poco innovativa va bene, io concordo con quanto ha detto il consigliere Lucia Curcio, quindi non ci sto nemmeno a dibattere sulla questione di un piano strutturale di un'area di 120.000 abitanti, di 15 comuni. Se voi pare con contenuto vuoto, ma no, a me non turba più di tanto, e quindi mi dispiace ancora una volta che la mortificazione sia che questa discussione su qualcosa di importante, forse di importante per il nostro territorio, si sia nuovamente mortificata attraverso la difesa spadatratta del governo, che io tra l'altro vi posso raccontare per aneddoto che quando i colleghi della maggioranza hanno letto il mio documento si erano anche un po' stupiti del fatto che nemmeno si citassero poi così tanto i tagli, che fosse un documento particolarmente fazioso. A me spiace che l'abbiate letto così, ma soprattutto spiace che la discussione sulle linee programmatiche di questa legislatura sia rifinita come al solito nella difesa o meno del governo Berlusconi. Mi scuso se sono solo 6 paginette, quando nel 2008 ho letto le 15 pagine del programma di governo di 5 anni del presidente Berlusconi, io dissi che quella era una sintesi straordinaria, e siccome sono abbastanza onesto intellettualmente dissi: i programmi si fanno così, di 15 pagine, forse qui c'è qualche subordinata in più, lì era un po' più appunti, ma sono del parere che la semplificazione amministrativa portata avanti dal ministro Brunetta sia anche un mio dovere intellettuale, quindi sono semplici paginette scritte molto sommessamente, ripeto, forse con qualche subordinata di troppo. Okay.
Allora, a questo punto mettiamo in votazione. Chiedo ovviamente aiuto. Allora, favorevoli. Dovrebbe essere 22, facciamo la prova. Contrari. 6. Astenuti, nessuno. Ok. Delibera approvata. E solo per correttezza, serve per la verbalizzazione. Elenco i nomi dei contrari, vi chiedo la cortesia di controllare. De Vito, Del Grande, Giobbi, Pandolfi, Zito e Taglioli. Ok? Grazie. Ora poi ti ripasso.